Abbiamo un nuovo aggeggio, vediamo, speriamo che funzioni e aiuti. Vorrei invitarvi a prendere la Bibbia, aprirla nel libro dell'Esodo, al capitolo 20. Esodo 20. Leggeremo dal versetto 8 al versetto 11. Il tema di oggi è il quarto comandamento, il comandamento che riguarda il giorno del riposo. Parleremo dei temi a noi molto vicini, quali il lavoro, il riposo, il tempo libero e il giorno del Signore. Esodo 20, verso 8. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è il giorno di riposo, consacrato al Signore, Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città. Poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Poi vi invito anche ad aprire la Bibbia nella lettera di Paolo agli Efesini, al capitolo 5. Verso 15, lettera di Paolo agli Efesini, 5, verso 15. È Paolo che parla agli Efesini e dice: guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo. Qui in realtà il testo greco dice massimizzando, ottimizzando, facendo del tempo, utilizzando il tempo nel modo migliore. Recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Quindi non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Cari amici, cari fratelli, è il tema della gestione del tempo nella vita del credente, è uno dei temi fondamentali, è uno dei temi centrali, ma non è soltanto per il credente importante, il tema è centrale anche, come dire, per la società nel suo complesso. Una delle prime cose che, ad esempio, si nota quando una persona dal sud Italia viene al nord, o quando arriva in quest'area qualcuno da un'altra cultura, è l'approccio che si ha nei confronti del tempo. Sembra, in modo, come dire, stranamente, che da noi, che qua in Trentino, il tempo sia una risorsa scarsissima. Non c'è mai tempo per fare le cose, per stare assieme, per incontrarsi, per fare le cose che si dovrebbero fare. No, quindi la preoccupazione, no, di come gestire il tempo, di come un cristiano deve vivere la dimensione del tempo, è una preoccupazione molto importante. Ora, lo è anche per me. Io devo subito confessare che questa dimensione non si sente. Avvicino, sì. Ma ok. Va bene? Quindi c'è un eco spaventoso. Va meglio? Sì, grazie. No, e dico che anche la dimensione della gestione del tempo è anche una delle cose che mi preoccupa di più, una delle sfide principali per la mia vita. Ora guardate, come molti di voi, anch'io ho una professione, no? Quindi a me serve del tempo per fare questa professione, per viverla, no? Nel modo dignitoso. No? Due, però anche un ruolo in chiesa, quindi mi serve del tempo per vivere la dimensione della chiesa, mi serve del tempo per lo studio personale, perché un sermone non si improvvisa, quindi no, va seguito con attenzione, quindi ci sono ore di impegno, mi serve del tempo per la consulenza, quando qualcuno mi chiede di incontrarmi, è chiaro che devo investire del tempo in questa direzione. Ci serve del tempo anche per la mia vita, come dire, con il Signore, per la preghiera, per il mio tempo di contemplazione. Serve del tempo per me, perché affinché io stia con la mia famiglia, oppure per il riposo, oppure anche un tempo di gioco, un tempo per, come dire, per giocare, per rilassarsi, come ci può essere anche un tempo, no, per fare altre cose. La gestione del tempo, fratelli, non so se anche per voi, ma per me è una delle sfide spirituali più importanti che in qualche modo io incontro giorno dopo giorno. E questo comandamento, il comandamento in Esodo 20, no, sul giorno del riposo, è un comandamento, è un principio che il Signore dà alla nostra vita, che è estremamente importante, ed è un principio molto semplice, no, che non necessita, diciamo così, molti approfondimenti, come scopriremo oggi. È il principio che ci dice, guarda, c'è un tempo importante per lavorare, 6 giorni, però c'è un tempo altrettanto importante, no, per riposare e per godere della presenza e dell'adorazione del Signore, un giorno. Il principio, come dire, è quasi matematico, no? È un rapporto di 6 a 1. No? Ora, è chiaro, qualcuno dice, Pippo, ma qua siamo nell'Antico Testamento, ma noi sappiamo, no, che tutto ciò che è scritto nell'Antico Testamento, soprattutto nelle leggi dell'Antico Testamento, hanno, come dire, un valore che è di tipo civile, e quello non c'è più, perché noi non siamo in una teocrazia, per cui non possiamo imporre le leggi dell'Antico Testamento nella società come hanno fatto 2 o 4.000 anni fa. Quindi quel principio non si applica civilmente come legge, no? non dobbiamo spingere affinché ci sia una legge che vada in quella direzione. 2, ci sono delle dimensioni così, diciamo così, cerimoniali, religiose, ci sono molte leggi dell'Antico Testamento che si applicano alla dimensione del culto, ma anche lì sappiamo che Gesù Cristo ha realizzato tutto questo, no? Quindi tutte le leggi dell'Antico Testamento oggi per noi hanno un valore, un principio che è di tipo morale. Cioè vuol dire, ci dicono, ci danno la direzione, ci danno un orientamento su come deve essere la nostra vita, su come deve svilupparsi la nostra vita. E questo perché in Cristo tutta la legge è stata adempiuta. E quindi allo stesso modo, no? Questo è un principio che vale ancora per noi e si applica come principio morale, non come principio civile, non come principio religioso, ma è un principio che va in quella direzione. Allora, questo è un testo molto semplice. Cosa ci dice? Guarderemo oggi 3 cose. Facciamo un 3+3. Allora, le prime 3 cose che guardiamo è cosa dice questo comandamento. Quindi guarderemo insieme il come, il cosa e il perché di questo comandamento, no? E sviluppando questi temi, no? Il cosa, il come e il perché, guarderemo anche gli effetti che questo comandamento ha su 3 aree della nostra vita: il lavoro, il tempo libero e il giorno del Signore. Spesso non si parla di queste cose perché vengono considerate in qualche modo poco spirituali, ma in realtà sono estremamente importanti. Allora, Esodo 20, al versetto 8, qui ecco che Esodo ci dà il comandamento più lungo. Ecco, questo è il comandamento nel Decalogo che è più lungo di tutti gli altri. E ci dice subito 3 cose. Guardiamo subito, no? Intanto di cosa si tratta, no? Beh, si tratta di una cosa molto semplice. Verso 8, bisogna ricordare, segniamoci il termine ricordare, bisogna ricordarsi del giorno del riposo, dello Shabbat. Quindi bisogna ricordare. Cosa significa ricordare? Bene, il comandamento ci dice che io e te, che il popolo del Signore, deve ricordare quello che il Signore ha fatto. Cosa ha fatto il Signore in precedenza? Ve lo ricordate quando ha accompagnato il popolo di Dio nella traversata per giungere alla terra promessa? Ha provveduto la manna, come dire, lui si è manifestato al suo popolo come l'Iddio che provvede, l'Iddio che in qualche modo soddisfa i bisogni più forti del popolo stesso, no? Quindi è già subito, no? E il settimo giorno, ci viene detto, sarà un giorno di grande riposo, sarà il sabato del Signore, cioè sarà il giorno in cui tu ti ricorderai in modo molto vivo, no, molto forte, la dimensione che il Signore provvede ai tuoi bisogni. No, quindi ci dice subito cosa? Ecco, nel giorno del riposo la prima cosa che dobbiamo fare è ricordare. No, questo è il primo verbo che viene utilizzato in Esodo 8. Dobbiamo ricordarci della fedeltà del Signore, della sua grandezza, della sua bontà, di come il Signore provvede. Però ricordare può essere una cosa molto sterile, molto meccanica. In realtà, quanto qui si parla di ricordare, si parla di un ricordo un po' più intenso. È come quando tu con tua moglie vai a festeggiare un anniversario, non è soltanto una data da calendario, no? Quel ricordare, d'accordo, quel celebrare un anniversario richiede anche l'impegno, cioè occorre che noi ci siamo, no? Che in qualche modo si viva quel momento, no? Con una dimensione di impegno e di passione anche, per cui non basta il mazzo di fiori, non basta il regalo, occorre che, come dire, che quella celebrazione sia un momento importante nella vita della coppia. Quindi quando il testo qua ci dice ricordatevi, ci sta invitando proprio a questa dimensione del ricordo. Cioè fate sì che il giorno del Signore sia un giorno di grande celebrazione, dove in qualche modo il popolo di Dio con il Signore vive con passione, si ricorda con passione, con impegno, quello che il Signore ha fatto in precedenza. E questo è un anniversario, è un richiamo di quello che il Signore ha fatto. Ecco cosa significa, ecco, cosa è questo comando, è un ricordo, è una celebrazione di quello che il Signore ha fatto. Bene, questo è il come, ma ora in quale modo concreto bisogna ricordare? Come si traduce concretamente questo ricordo? Beh, il testo qua ce lo dice subito, no? Questo ricordo non è soltanto un ricordo mentale, come si traduce ce lo dice subito al verso 9. Lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è il giorno del riposo consacrato al Signore. Ora, guardate, anche qua, quindi cosa significa ricordare la fedeltà e la provvidenza di Dio? Significa cosa molto semplice. Significa, guardate, lavorare 6 giorni e riposare 1 giorno. Non è all'incontrario. Il rapporto è, no? Il rapporto è anche, no, a volte è 6-1. E questo per un motivo molto semplice. Perché mentre nella società contemporanea il lavoro viene visto, viene considerato una maledizione da cui fuggire, una gabbia da cui scappare, d'accordo? Qualcosa che bisogna evitare, vedete come, no? Ad esempio, no? Le leggi sulle pensioni attivano subito, sul pensionamento attiva subito, no? Molti animi. Nella visione biblica il lavoro non è una maledizione, anzi, nella visione biblica il lavoro è l'opportunità, è un dono che Dio dà alle sue creature per compiere il suo mandato, per realizzare i suoi piani. Lavora 6 giorni significa che in qualche modo per 6 giorni, il tuo impegno deve essere estremamente presente, estremamente produttivo, devi impegnarti, devi coinvolgerti attivamente in quello che fai, quindi non vivere la tua professione come un'opportunità di fuga, o come qualcosa da cui in qualche modo che devi approfittare o in qualche modo, no, devi vivere quei 6 giorni con impegno, con la consapevolezza che quello che stai facendo è un dono, è un'opportunità, è una benedizione che Dio ti dà. Sappiamo tutti che come ogni cosa nella creazione c'è stata la ribellione, la caduta, e il lavoro spesso si è trasformato, d'accordo, anche si è impoverito, è diventato una minaccia, è diventato, come dire, disumano, che è diventato qualcosa che ci aliena. Ma questo non toglie il fatto che il lavoro nel piano di Dio è una benedizione. Per cui è drammatico, fratelli, che una società, come dire, non dia opportunità lavorative ai suoi cittadini. Per cui è drammatico, no? Che il lavoro oggi è sempre più disumano e dequalificante. Per cui è drammatico che nella Chiesa, spesso nelle Chiese si sviluppi un atteggiamento nei confronti delle professioni e del lavoro che non è quello biblico. Tu ti ricordi della grandezza di Dio lavorando 6 giorni e riposando 1 giorno. Guardate, questo vale in tutti i campi. Quindi la prima cosa che dobbiamo recuperare con forza è questa dimensione biblica del lavoro. Questa dimensione biblica che Dio ci chiama a esercitare le nostre professioni con dignità e che questa è che la mia e la tua professione, qualunque sia, d'accordo? Dal calzolaio al predicatore, d'accordo? Dall'artigiano all'intellettuale, qualunque cosa tu faccia, è nel piano di Dio lo strumento che Dio vuole perché si realizzi nei suoi piani e che questa creazione che Dio stesso ha già definito bella, buona, possa crescere ancora di più, possa svilupparsi ancora di più. Questo è nei piani di Dio. Quindi, che tu faccia la sarta o il sarto, che tu sia insegnante o medico, la tua professione, in realtà, può contribuire, può essere uno strumento che Dio usa per la realizzazione dei suoi piani creazionali, senza vergogna. Allora, fratelli, questo significa che dovremmo vivere il nostro lavoro in una dimensione, come dire, un po' diversa. Genesi 2, verso 15, no? Il Signore Dio prese l'uomo e lo mise nel giardino dell'Eden per lavorare e per prendersi cura del giardino. Genesi 2 viene prima di Genesi 3 e Genesi 3 è l'ingresso del peccato nel mondo. Allora, fratelli, è vero, dopo Genesi 3 incominciano a presentarsi, no, le sofferenze, il travaglio, le spine, le difficoltà. Ma quelle vengono dopo, Genesi 2, c'è già. Allora, fratelli, la prima cosa, ecco, questo mi pare che sia importante, no? È dobbiamo lavorare 6 giorni. Allora, io non so, ecco, spesso a me mi preoccupa, no? Una visione poco cristiana del lavoro e della propria professione. Ad esempio, no? Sappiamo oggi molto bene che il pensionamento può essere una grande opportunità di servizio e di crescita, però può essere, e per molti lo è, anche un'opportunità di dequalificazione, perché le persone, come dire, osservano, no, lo spegnersi delle proprie passioni, della propria intelligenza, del proprio talento. Allora siamo proprio sicuri che la società che vogliamo è una società senza lavoro? E questo, nel piano, nel progetto di Dio? 6 giorni lavora. È un giorno. E poi c'è invece l'altra cosa. Poi c'è, ecco, un giorno la settimana, ci dice, il settimo giorno è il giorno del Signore. E tu devi osservare questo Shabbat, questa sacra interruzione. Bisogna in qualche modo fermarsi un giorno la settimana, osservare e in qualche modo riconoscere che Dio, dopo tutto, è sovrano di ogni cosa. Ora, guardate, spesso questa è una grande novità che la Bibbia va a segnalare, no? Perché soltanto in Israele c'era questa attenzione verso lo Shabbat, verso il giorno del riposo. E immagina quanto controculturale sia tutto questo, no? In una società che ti dice che tu devi essere sempre più produttivo, che non devi fermarti mai, che devi lavorare 24 ore al giorno, essere disponibile 7 giorni su 7, a un certo punto arriva questa parola del Signore e dice no, 6 giorni tu devi lavorare, ma il 7° giorno ti devi fermare. Il 7° giorno è un giorno diverso. Il 7° giorno è un giorno sacro, conservato, riconosciuto, che appartiene al Signore, che ha altre finalità. Il 7° giorno è un giorno dedicato al riposo, alla misericordia, è un giorno dedicato all'assemblea dei fedeli, alla comunione fraterna. E già il Levitico 23 è scritto anche questo. E io mi chiedo, fratelli, anche qua, se spesso nella nostra gestione della vita personale, questi tempi, questo calendario, tra il tempo del lavoro e il tempo dell'adorazione, tra il tempo della produttività e il tempo del riposo, tra il tempo del fare e il tempo del contemplare, riceva un giusto equilibrio, un giusto riconoscimento. Io vedo molta confusione anche tra i cristiani, spesso, no? Perché spesso non abbiamo l'abitudine nel coltivare questo giorno speciale per il Signore. Nel riconoscere l'importanza e la centralità del giorno del Signore come luogo, come tempo in cui vogliamo far riconoscere la sovranità di Dio e che Lui ci recuperi, ci guarisca, operi profondamente nella nostra vita. E invece spesso, no, ci facciamo, come dire, triturare nei ritmi e nei tempi della società contemporanea. Il Signore Gesù, ci dice la Bibbia, ci dice Luca, Luca 4, verso 16, il Signore Gesù per tutto il suo ministero, lui continuava a osservare il giorno del riposo, andava settimanalmente in sinagoga, no? E ancora, no? E ci dice che lui in quel giorno, no, valorizzava questo tempo in modo importante. Quindi, fratelli, l'invito è a coltivare un'attitudine cristiana, non soltanto nei confronti del lavoro, ma anche nei confronti del giorno del Signore. E come lo possiamo fare? Ce lo dice verso 8, il giorno del riposo deve essere, verso 8, santificato. Cioè, bisogna che in qualche modo sia reso santo, sia un giorno in qualche modo dedicato alle cose sante, alle cose sacre, alle cose che in qualche modo ci richiamano, ci ricordano di Dio e della sua parola. Ora, fratelli, ma la cosa straordinaria ancora in questo salmo, in questo verso, è che questo giorno del riposo non è solo per alcuni. Mi stupisce, no? A me stupisce leggere, guardate il verso 10, ci dice, ma il 7° è il giorno del riposo, consacrato al Signore, Dio tuo, tu non fare in esso nessun lavoro ordinario. Ma mica si ferma lì. Guarda cosa dice il testo. Non lo fare né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella città. Ora, fratelli, ci sono alcuni servizi, no, e alcune professioni, ma lo diremo anche dopo, che devono necessariamente, come dire, essere presenti e svilupparsi anche la domenica. Non stiamo discutendo di questo, d'accordo? È opportuno che ci siano, no, alcune professioni. Ma quello che sta dicendo qua è che il principio del sabato è un principio che deve essere valido per tutti. Per cui, no? Non deve essere valido soltanto per i padroni e poi, diciamo, gli impiegati o i dipendenti sono lasciati a lavorare, no? Tanto i padroni si riposano, si godono del giorno del riposo. Guardate quanto controculturale questo testo. Ci dice che questo principio deve essere valido per tutti, per gli operai. Perché, come dire, per chi arriva all'ultimo gradino, no? Ma anche per i vertici. Non c'è nessuna differenza. Questo è un giorno che vale per l'intera creazione. E l'intera creazione deve essere deve riconoscersi in questa direzione. Una volta chiesero a Bill Gates qual è il suo ostacolo, qual è la cosa che più lo ostacola, no? A diventare cristiano. E lui disse, è la domenica mattina, io non ho mai visto, non posso sopportare un tempo così improduttivo nella mia vita. Ma non è un tempo improduttivo. È il tempo più produttivo e più importante che tu e Dio, su cui tu e Dio possiamo investire. Perché è un tempo di consacrazione, di santificazione, di retuning, no? Dove ci riallineiamo a Dio e alla sua volontà. E questo ci dice il verso 8. Significa che in qualche modo allora, l'aspetto positivo qual è? Lavorare 6 giorni. Lavora 6 giorni. Ma lavora in modo intenso quei 6 giorni. E poi un giorno dedicato al Signore. Ora, fratelli, questo significa, ad esempio, no? Che anche qua, no? Il giorno, la domenica, mentre nella società, in qualche modo, senza speranza, no? Il mondo che non conosce Cristo. Questo a volte per riempire questa giornata, no? Uno ci inventiamo di, come dire, la partecipazione, no? Al culto dello shopping, che si frequentano piuttosto che le chiese, le cattedrali, no? Dei centri commerciali. Ma questo non può essere un principio cristiano. I cristiani, no, hanno, come dire, devono sviluppare altre passioni, altre dinamiche. Un giorno di santificazione, dell'adorazione, è un giorno di servizio, di misericordia, di accoglienza, di ascolto. È un giorno di riposo per far lavorare il Signore nella nostra vita. E questa è una cosa che ci differenzia subito dal mondo contemporaneo. Quindi, fratelli, il testo ci dice in modo molto, molto semplice, no? Ecco, come devo fare? Beh, devi lavorare 6 giorni e un giorno stare fermo. E poi ci dice perché devo fare questo? Beh, il testo non è che ci dice tu devi fare così e basta. No, il testo ci dice anche in modo molto chiaro che c'è un motivo per fare questo. E guardate il verso 11. Poiché, perché, c'è un motivo, certo, e il perché è questo, il Signore ha fatto i cieli, la terra e il mare, tutto ciò che è in essi in 6 giorni, e si riposò Lui stesso, Dio stesso, si riposò il 7° giorno, e chi sono io, o chi sei tu, per dire che, come dire, sappiamo meglio di Dio come deve essere fatto. Ecco, il testo è, come dire, non è pratico, il testo è il motivo è teologico. Noi dobbiamo rispettare il giorno del Signore perché c'è una motivazione, perché Dio stesso ha benedetto il giorno del riposo. Cari fratelli, no? Quindi questo è il motivo è che Dio dalla sua creazione, fin dall'inizio, ha fatto in questo modo. E se voi andate a prendere la versione di Deuteronomio 5, che è parallela a questa, aggiunge all'elemento creazionale, aggiunge un'altra cosa. Vuol dire perché vi dovete ricordare che voi eravate schiavi e il Signore vi ha liberato. Quindi il 7° giorno c'è un motivo? Sì, certo che c'è un motivo. No? Qual è questo motivo? Perché Dio stesso nella sua creazione, la creazione ha fatto così. E 2, perché ci ricordiamo in questo modo che eravamo schiavi, ma il 7° giorno è il giorno della libertà, perché ci ricordiamo che siamo stati liberati non per le nostre forze, non per la nostra produttività, non per le nostre capacità, ma siamo stati liberati perché Cristo ci ha salvato. Questo è, ci dice il testo, il giorno del Signore. Oggi non parlo, no, del perché, come dire, siamo passati dal sabato alla domenica, sappiamo che Gesù Cristo, no? Che Gesù Cristo con la sua resurrezione ha spostato, prima era il sabato, ma adesso è il primo giorno della settimana che celebriamo come giorno del Signore, perché Lui ha reclamato l'intera creazione. Non parliamo di questo oggi, ma soltanto dell'importanza, di conservare, di mantenere nella nostra vita questo sacro ritmo, questo tempo, questo scandire dei tempi, come vuole il Signore. Ora, fratelli, questo dice il comandamento. 3 conseguenze molto semplici. La prima è proprio questa, fratelli. Siamo invitati a valorizzare il giorno del Signore. Siamo invitati, io e te, a considerare, a valorizzare, a pensare quanto importante sia onorare il Signore in questo giorno. Certo, lo facciamo sempre, certo, preghiamo, non ci sono regole, non ci sono, però c'è un giorno speciale dedicato a Lui, dove ci ricordiamo dell'opera che Gesù Cristo ha fatto per me e per te. Dove ci ricordiamo che noi siamo stanchi e affaticati. E cosa dice il Signore Gesù? Matteo 11, venite a me, voi tutti che siete stanchi e affaticati, e io vi darò riposo. Il giorno del Signore è il giorno in cui io e te godiamo di questo abbraccio benedicente che il Signore dà a ognuno di noi, alla nostra vita, e ci dice adesso smettila con le tue preoccupazioni, adesso smettila con le tue ansie, adesso smettila con la ricerca di questa produttività, di questo impegno, di questo successo, fermati un attimo e adesso lasciati abbracciare da me e goditi il riposo che io ti dono. E vedrai che chi provvede per la tua vita, chi provvede per il tuo successo, chi provvede per il tuo benessere, non sei tu con le tue capacità, con i tuoi affari, con la tua intelligenza, con la tua professionalità, ma sono io. Quindi onorare il giorno del Signore, fratelli, è un atto di fede. È un atto di fede. E io, fratelli, incoraggio, no? Perché spesso noto come la Chiesa stia perdendo un po' questa attenzione, no? Nel coltivare il giorno del Signore. Questo riposo spirituale, questa abitudine a ricordarsi del Signore in un giorno speciale. Fratelli, abbiamo bisogno di questo segno nella nostra vita. E spesso con tante buone motivazioni ci dimentichiamo di quello che il Signore vuole. Cos'è la domenica allora, fratelli? Cosa dovrebbe essere per i cristiani la domenica, il giorno del Signore? Beh, ci sono alcuni principi che la Bibbia ci dà, molto semplici, no? Vuol dire che intanto non può essere soltanto un giorno per non fare niente, no? Il giorno del Signore deve essere un giorno in cui il credente si aggrega, si unisce all'assemblea dei santi. E questo è un principio che si trova in tutta la Bibbia, un giorno in cui, come dire, siamo pronti, ci mettiamo con gli altri fratelli ad adorare e servire il Signore. È un giorno dell'adorazione comunitaria. È il giorno in cui si va in chiesa non per abitudine, ma perché si riconosce che io e te non abbiamo bisogno, no, del successo che ci costruiamo da soli, ma abbiamo bisogno degli altri e soprattutto abbiamo bisogno di Dio per vivere bene la nostra vita. E non possiamo farlo da solo. È un giorno dell'adorazione. È il giorno in cui ci prepariamo ad ascoltare la parola del Signore, è il giorno in cui ci andiamo in chiesa per la preghiera, per condividere i nostri bisogni, è il giorno in cui andiamo in chiesa per incontrare i fratelli, per contribuire alla loro crescita. Io voglio essere chiaro, fratelli, che questo principio non può essere sostituito da null'altro. Non esistono chiese virtuali che reggano, non esistono, come dire, dimensioni spirituali, no, tanto mi posso chiudere nella mia cameretta e fare quello che voglio, non funziona. Chi ha provato già questi itinerari, si è già scottato pesantemente. Il principio biblico vale per tutti noi. La comunità, l'adorazione comunitaria rimane centrale nella vita del credente. E noi dobbiamo incoraggiare anche altri che magari per diverse fasi, per diverse circostanze della loro vita perdono un po' questo brio. Non in modo legalistico, perché a noi non interessa il legalismo, ma riconoscere come spesso questa abitudine, no, aiuta a sostenere una sana vita spirituale. Fratelli, la domenica è il giorno del Signore, è un giorno dell'adorazione, in cui stiamo assieme per ascoltare, contemplare, lodare e pregare il Signore. Ricordiamo e recuperiamo questa dimensione. Non è il giorno in cui io e te possiamo fare quello che vogliamo, in cui andiamo in chiesa se ci alziamo in tempo, in cui andiamo in chiesa se ne abbiamo voglia o se il tempo è di un certo tipo, in cui si va in chiesa quando, come dire, no, non ci sono altre alternative valide. No, è la priorità. Bill Gates ha ragione, fratelli. Non c'è un tempo così poco produttivo, ma nei piani di Dio, questo è uno dei tempi con più densa e intensa benedizione. L'altra cosa che dobbiamo dire che riguarda il giorno del Signore, fratelli, è questo è un giorno anche di misericordia, di accoglienza, di integrazione. È un giorno in cui noi possiamo dedicare del tempo per incontrare gli altri, no? Per, come dire, per aiutare altri, per spendere magari delle piccole porzioni del tempo con gli altri, no? E, come dire, è una risposta anche al bisogno che gli altri hanno. Ed è anche sicuramente ed è anche un giorno di riposo, un giorno in cui possiamo stare con la famiglia, in cui possiamo staccare, in cui non possiamo essere preoccupati, no, della produttività o delle ansie che dal lunedì al sabato, no, ci tormentano un po', il cuore e la mente. Allora, fratelli, questa è una cosa molto semplice. Ricordati del giorno del Signore. Ricordati di questo sacro ritmo. Ricordati che io e te abbiamo bisogno di questo tempo. E l'altra cosa che ci dice il testo è che non soltanto il giorno del Signore, non solo il lavoro, no? Ma ci dice che io e te dobbiamo imparare anche a riposare. Ed è qua, fratelli, non è facile. Efesi 5, verso 16, che abbiamo letto all'inizio, ci dà qualche indicazione su cosa significhi per noi oggi, no, nel 2018, imparare a riposare nel Signore. Ed è, guardate, anche questa è una sfida, perché spesso, no, confrontiamo il riposo con inattività, col non fare nulla o col fare ciò che piace. In realtà non è questo nella visione biblica. Efesi 5 ci dà proprio questa visione, che noi siamo chiamati, verso 16, a recuperare il tempo, cioè a ottimizzare il tempo, cioè a massimizzarlo, a far sì che in qualche modo che il nostro tempo sia un tempo usato bene. Ora, fratelli, qua è come dire, l'invito è quando si va in un'asta e tu fai l'affare della vita, e tu in pratica hai l'occasione. Riesci a, come dire, a prendere quella cosa nel miglior, col prezzo migliore. Recupera il tempo, no? Fai un affare col tuo tempo, cioè usalo nel modo migliore. E dopo il testo ci dice anche per quale motivo, perché i giorni sono malvagi. In realtà perché il periodo in cui stiamo vivendo è un periodo difficile, stiamo aspettando che Gesù ritorni, ma fino al suo ritorno sappiamo che le cose saranno molto complicate, per cui visto che le cose sono molto, molto complicate, io e te non possiamo sprecare il tempo, dobbiamo redimerlo. Dobbiamo recuperarlo, non dobbiamo sprecarlo, dobbiamo essere degli amministratori attenti del nostro tempo. Come amministri il tuo tempo? Come sto amministrando il mio tempo? Io spesso mi ritrovo, no? Come dire, a imbuto, no? A volte non so se anche nella tua vita, ci sono talmente tante cose che a volte le cose ci stordiscono, no? Bene, questo ci dà un principio molto, molto chiaro, che se tu nella vita, no, e questa è una cosa che mi dico a me stesso, hai più cose da fare di quelle che puoi fare nelle 24 ore, probabilmente non è Dio che ti dà quelle cose da fare. Se ci sono più cose da fare, no, di quelle che tu puoi fare, probabilmente questo necessita, no? Una rimodulazione, una risistemazione, una rivalutazione. Allora, fratelli, questo è il principio che la Bibbia ci dà. Impara a massimizzare il tempo e massimizzare il tempo significa anche imparare a riposare. Che significa imparare a riposare? Spesso, questo faccio fatica anch'io. Imparare a staccare. Tu puoi godere del giorno del Signore se di tanto in tanto, nella frequenza 6-1, stacchi la spina. Stacchi la spina e ti lasci rigenerare da Dio. Come? Beh, ci sono alcune cose che secondo me possono essere dette. Significa, ora, anche qua, se tu hai un lavoro che ti costringe a lavorare anche la domenica, non devi sentirti in colpa. Questa non vuole essere, come dire, questa predicazione non è quello. Però sicuramente nella tua costruzione della settimana ci deve essere un periodo, no? Che devi recuperare, che devi dedicare al riposo, alla contemplazione, all'adorazione, alla comunione fraterna. Queste cose non sono sostituibili, no? Ecco, il testo è chiaro, se un cristiano può scegliere, fino a quanto ha l'opportunità di scegliere, sceglierà in una certa direzione, no? Però a volte le opportunità della vita non ci permettono delle scelte, no? Per cui a volte abbiamo una turnistica, o un'attività, o una situazione tale che ci costringe, no? A impiegarci, a essere occupati anche durante la domenica. Bene, nessun problema, sappiamo che questo principio vale anche in questi casi. Allora, alcune cose molto semplici, che io dico anche a me stesso. Imparare a riposare, fratelli, significa anche, a volte, imparare a staccare la spina e a non avere nulla di organizzato. Imparare, a godere della, magari un paio d'ore di inattività completa. No? Stare lì e godere del tempo per ricaricarsi. Vi ricordate il tempo, lo scandire del tempo anche nel Giubileo? No? Per 6 anni tu dovevi coltivare i campi, il 7° anno dovevi lasciar crescere così come viene. E quel modo, questa modalità, questo ciclo del tempo era fondamentale per ricordarsi anche delle benedizioni e della grandezza di Dio. Significa, fare impegnare il proprio tempo anche, in attività che siano coerenti con la volontà di Dio. Noi, io e te, abbiamo bisogno di un tempo, di un riposo che sia contemplativo. E io mi chiedo, abbiamo questa abitudine, no? Di cercare il nostro riposo, no? Nella devozione, nell'adorazione personale, nella lettura del Salmo, nella lettura della Scrittura, nell'ascoltare la voce di Dio nella nostra vita personalmente. Abbiamo questa abitudine a cercare nella contemplazione personale e individuale un tempo per il Signore nella nostra vita. Se non lo fai, questo è un modo per gustare il riposo che Dio può darci. Prenditi del tempo per stare te stesso, te stessa, con il Signore davanti alla Sua parola. Abbiamo bisogno anche di un tempo ricreativo. Ora, di un tempo in cui, in modo gioioso e giocoso, possiamo stare con gli altri, con i nostri cari. C'è questo tempo nella tua vita? Oppure ogni opportunità è scandita da preoccupazione e tensione? Abbiamo anche bisogno di un riposo estetico, cioè dove io e te possiamo contemplare la bellezza della creazione e di quello che Dio può fare. Cari fratelli, dove si può, noi siamo in una zona, no? Dove basta alzare lo sguardo e godere delle meraviglie della creazione di Dio. Però anche qua, imparare, no? A coltivare questo riposo contemplativo, ricreativo, questo riposo estetico, dove si gode della creazione, della bontà del Signore. E questo è, avere un tempo personale di riposo e di recupero, qualcosa che ci ricarichi, qualcosa che non ci appesantisca, qualcosa che ci dia l'opportunità di crescere nel servizio. Guardate che queste cose non vengono fuori spontaneamente, abbiamo bisogno della guida e delle indicazioni della parola di Dio. E questo è, no, il tempo del riposo. È vero, se hai la famiglia e anche, no, stare in famiglia e stare, stare con i tuoi figli, con tuo marito, con tua moglie, ma anche qui, con l'attenzione che a volte, non sempre, il tempo in famiglia è un tempo di riposo. E a volte abbiamo bisogno, no? Anche là, in qualche modo, di riservarci dei tempi, degli spazi dove possiamo ricaricarci con il Signore. Io vorrei, fratelli, amici, che questo principio del quarto comandamento si innestasse nella nostra vita. Questo sacro ritmo, questo principio del lavorare 6 giorni e riconoscere la sovranità di Dio in modo concreto, tangibile, un giorno. Questa abitudine, no, a recuperare il tempo, a ottimizzare il tempo, fosse la nostra. Cari fratelli, com'è la tua vita? Pippo, com'è la mia vita? Lo chiedo. Io spesso mi trovo in quelle condizioni che Gesù stesso ha disegnato in Matteo 11, di cui ho parlato prima. Molte preoccupazioni, molte ansie, molte difficoltà, incapacità a riposare, non inabilità a ottimizzare il tempo perché preso da tante cose, no, dobbiamo in qualche modo fare una scaletta e dobbiamo in qualche modo soddisfare tutte le esigenze, le emergenze che continuamente vengono a porsi. Però questa mattina, con questo comandamento, il Signore mi dice e ci dice: Pippo, fermati, riconosci che io sono il Signore, che io sono il sovrano. Fai che il tuo tempo sia allineato al mio. Fai che il principio della tua vita sia uguale a quello che io ho rivelato nella mia parola. Allora innestiamo questo principio del riposo, il giorno del riposo. Valorizziamolo questo giorno del riposo. Noi dobbiamo riscoprire questa abitudine. Non in modo legalistico. Io mi ricordo in Nord America una volta, ero in un grande palazzo, no? Un centro dell'ebraismo, un centro culturale dell'ebraismo di New York, e c'erano degli ascensori costruiti ad hoc, perché, no? Secondo un'interpretazione del quarto comandamento, nel giorno di sabato non si poteva neanche pigiare il pulsante dell'ascensore. Quindi c'erano degli ascensori che ti portavano direttamente al piano, però erano, come dire, attivi soltanto il giorno del sabato. Allora non vogliamo, no? Non è l'invito, no, a questa forma e forme di legalismo, no, non è questo, ma è recuperare nella nostra vita questa strutturazione biblica profonda e dire: Signore, può succedere. A volte, fratelli, fatemi dire una cosa: può onorare il giorno del Signore può significare di sopportare dei costi. È normale? È normale. A volte, come dire, se tu sei uno studente, io me lo ricordo, no? No, a volte interrompere la domenica, no, prima dell'esame importante, no? Per andare in chiesa, questa poteva essere, diciamo così, no? Una buona giustificazione. Però ho imparato una cosa, che Dio va onorato comunque, fin quanto è possibile. E Dio onora chi lo onora. Non importa, se Dio vorrà aprirti le porte del successo, lo farà comunque. Ma tu onora il Signore con le tue risorse, col tuo tempo, con la tua vita. E vedrai che nessuno potrà lamentarsi di questo. Il Signore dice: voi tutti che siete affaticati, stanchi, preoccupati, venite a me. E Lui ci darà il vero Shabbat, il vero riposo, la vera pienezza della vita. Chiediamo che il Signore ci faccia gustare questa pienezza. Abbassiamo il capo. Signore, noi dobbiamo imparare a gestire bene il nostro tempo come tu vuoi. Signore, siamo incapaci di avere, Signore, un riposo contemplativo, ricreativo, estetico. Siamo talmente bombardati da sollecitazioni, Signore, che ci fanno disconoscere, ci fanno agire con confusione. Ma la tua parola, i tuoi comandamenti ci danno, Signore, la direzione, l'orientamento. E io ti prego che ognuno di noi possa innestare questo principio sacro nella propria vita, dove possiamo onorarti anche con il nostro tempo, non solo con la nostra mente, non solo con la nostra bocca, non solo, Signore, con le nostre risorse, ma anche col nostro tempo. Aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore, a vivere in modo biblico e cristiano il lavoro. Aiutaci, Signore, a far sì che quei 6 giorni siano davvero, Signore, giorni dedicati, Signore, al lavoro in onestà, con passione, Signore, fatti, Signore, ed eseguiti non soltanto, Signore, per crescere, nella produttività o nell'economia, ma anche, Signore, perché tu ci chiami a sostenere le nostre famiglie e gli altri con il nostro lavoro. Anche perché tu ci dai una vocazione che spesso coincide col nostro lavoro, Signore, aiutaci, Signore, aiutaci a vivere questo tempo del lavoro in modo con integrità, con trasparenza, con onestà. Aiutaci, Signore, anche a imparare a riposare e a esercitarci nei ritmi della grazia, a onorare il tuo giorno, non in modo legalistico, Signore, non con moralismo, ma come principio per la vita, dove ogni settimana ci fermiamo e ricordiamo la tua grandezza, la tua sovranità, la tua perfezione, la tua grazia. Aiutaci, Signore, aiutaci a crescere in questo e aiutaci anche a gustare il dono del riposo, Signore. Te lo chiedo nel nome del tuo Figlio Gesù. Amen.